Partiamo dalla notizia della cantante Billie Eilish, che sul web ha raccontato di aver iniziato a fruire di pornografia, di contenuti pornografici all'età di 11 anni, e ha raccontato di esserne stata molto condizionata. Parliamo di questo problema insieme a Marco Brusati, che già da parecchi anni affronta il problema della fruizione di materiali pornografici da parte di minorenni, di bambini di 10-11 anni. Marco è un comunicatore, esperto di comunicazione ed educatore, e affronta appunto questo problema da tanti anni. Marco, cosa significa mettere a disposizione di un ragazzino di 9, 10, 11 anni un telefono cellulare con tutti i contenuti che circolano sul web?
Per dirla brevemente, si mette in mano uno strumento che non è semplicemente un qualcosa che serve per telefonare, ma si mette in mano un mondo che ovviamente non è neutro, ma è un mondo dove i contenuti e lo strumento sono fusi insieme. Quindi pensare di dare in mano a un bambino uno smartphone o un cellulare, che dir si voglia, e pensare che lo usi bene vuol dire non tener conto che nello smartphone o nel cellulare ci sono già dei contenuti, app e tutto quello che ovviamente le persone che ci ascoltano sanno perfettamente. Quindi sfatiamo anzitutto il mito della neutralità dello strumento. Lo strumento non è neutro, lo strumento è più che un mezzo per comunicare, è un barattolo pieno di contenuti. Faccio sempre un esempio un po' forse banale, ma quando vado al supermercato compro un barattolo se c'è dentro qualcosa. Non vado a comprare un barattolo vuoto, a meno che non voglia poi io andare a riempirlo di qualcosa, ma normalmente se vai al supermercato si compra un barattolo dove c'è tutta la marmellata. Oppure in questo periodo natalizio magari il barattolo lungo con dentro gli spaghetti. Però si compra un qualcosa, un contenitore, perché c'è un contenuto. Ecco, questa è la prima cosa da dire, e anche questa mitologia della neutralità del contenuto un po' da sfatare. Quando un bambino o un ragazzino o una ragazzina ha in mano uno smartphone, non è lui o lei che decide cosa andare a vedere, ma è quello che deve essere visto che arriva a lui o lei. Quindi il processo è rovesciato, nel senso che non sono i nostri, chiamiamoli figli, perché è bene che no, anche sentirsi responsabili dei figli anche non naturali, ma dei figli degli altri, perché come dice un proverbio africano, ci vuole un villaggio, no? Per crescere un bambino. Ecco, i nostri figli diventano non i pescatori che buttano la canna con l'amo per andare a prendere qualcosa che si trova nella rete o nel mare di internet, ma sono i pesci che vengono presi all'amo. È una cosa molto diversa perché è la cosiddetta economia dell'attenzione. Oggi la merce più cara è proprio l'attenzione. E per essere, diciamo, acquisita o acquistata sul mercato che la grande rete globale ha aperto, questa attenzione deve essere chiaramente stimolata. E cosa stimola di più se non quelle che sono, per così dire, le questioni istintuali, che non è soltanto la pornografia o il sesso, ma anche la violenza, per esempio, anche il litigio, anche quelle che sono le diverse diatribe, ecco, tutte queste che sono i cosiddetti, permettetemi la parola anche se non è precisa, gli istinti più bassi, sono quelli che generano maggiori engagement, cioè maggiori, diciamo, interrelazioni, che poi sono quelle che, sono quelle che alzano per così dire, il valore di quello che si sta facendo. Ecco, la cosiddetta economia dell'attenzione è proprio questa, cioè l'attenzione è la merce più rara. C'è talmente tanta, permettetemi la parola, roba in giro che l'attenzione ha bisogno di stimoli sempre più forti e possiamo dire con una parola magari non precisa, ma sempre più bassi.
Quindi allora, Marco, il ragazzino piccolo che viene quasi contattato attraverso internet e quindi certi contenuti quasi gli arrivano automaticamente.
Guarda, la questione è che secondo alcune analisi che vengono fatte ormai abbastanza consolidate, il primo contatto con la pornografia non avviene perché il bambino la cerca, ma perché per errore o perché non ha sul cellulare i blocchi o i parental control adeguati, magari cliccando sopra un pop-up che si presenta sullo schermo, accede a dei contenuti che ovviamente non sono consoni all'età. Come quando dicevo che sono i pesci presi all'amo, significa questo. Questo non stiamo dicendo che ci sia qualcuno che manda i bambini dei video perché possano poi entrare dentro, ma strutturalmente nella rete c'è molta pornografia, ce n'è molta, e dove non c'è la pornografia comunque c'è una cosiddetta, quella che io chiamo la sexual deregulation, cioè una deregolamentazione che ha fatto un po' cadere l'argine tra l'infanzia e l'età adulta. Oggi, quando faccio anche incontri di formazione, succede, e faccio da domande, succede questo: ma a quale età noi possiamo dire che un ragazzo, una persona, una ragazza possa accedere a contenuti sessualmente espliciti oppure non neutri? A questa domanda anche i genitori, anche i formatori oggi faticano a dare una risposta. Ecco, quando dico è caduto l'argine, vuol dire che non sappiamo più quando uno è un bambino. E questo è l'aspetto, credo, più problematico da tenere in evidenza quando si parla di un fenomeno come quello di cui stiamo parlando oggi, che non è solo ed esclusivamente la pornografia così come noi la definiamo da adulti, ma c'è una sorta di ipersessualizzazione diffusa nella rete anche in prodotti che non sono specificatamente pornografici. Ovvero, per esempio, in alcuni video musicali, pur avendo ancora una copertura del corpo minimale, però gli atteggiamenti, le movenze di diversi o diverse artisti che sono negli smartphone dei bambini o dei ragazzini, ecco, nonostante non sia esplicitamente pornografico, però c'è una sorta di esposizione non sessualmente neutra. E questo, diciamo, è quello che è il brodo di coltura entro il quale poi si innesta anche l'altro fenomeno.
Marco, ti volevo chiedere, il genitore in questo caso cosa può fare?
Anzitutto, la prima cosa da fare è ritardare il più possibile la gestione in autonomia di uno smartphone. Quello che sempre ormai si sta consigliando è di non darlo prima dei 12 anni, tra i 12 e i 14, curarne diciamo, l'avviamento come se fosse una sorta, no, di presa di una patente di utilizzo, in modo tale da poter far maturare insieme allo strumento digitale la persona. Ecco, non rendere disponibile uno strumento quando non c'è una maturità tale che permetta anche la scelta. E avviare proprio in questo periodo che precede oppure appena lo si consegna, ecco, avviare un processo di avvicinamento e di accompagnamento che per me è estremamente importante.
Marco, ti volevo chiedere, non da un punto di vista psicologico ma più prettamente sociologico, se questo tipo di brodo culturale, come tu lo chiami, in cui anche i ragazzini crescono in qualche modo, porti a una distorsione della sessualità e a fenomeni importanti che adesso stiamo forse più, siamo più sensibili a vedere, cioè come quelli del femminicidio.
Diciamo che rispondere a questa domanda è estremamente complesso e difficile in poco tempo, però possiamo dare qualche spunto, no? Qualche flash per poter capire che cosa sta succedendo. Basterebbe chiedere a maestre o maestri, io lo faccio con una certa regolarità quando li incontro, no? E la risposta è un po' sempre la stessa. Già in quinta elementare capita che i bambini abbiano visto almeno una volta dei filmati hard. E questo per le ragioni che abbiamo detto prima, non perché lo cerchino soltanto, ma perché vengono cercati o trovati, anche perché non ci sono magari i parental control. Ecco, l'accesso alla pornografia quindi non consente solo di assistere ad atti sessuali o erotismo di ogni forma e tipologia, ma espone a centinaia e a migliaia di video di esplicita violenza a sfondo sessuale. E sono proprio questi video dove c'è la maggiore degradazione della donna, quelli che hanno il maggior successo di visualizzazioni. Ecco, in più abbiamo anche detto che i bambini e le bambine che non hanno accesso a questi siti sono continuamente esposti a modelli erotici a partire dall'età prescolare. Quindi nel silenzio un po' del mondo educante, noi siamo in quella che abbiamo detto in piena sexual deregulation, e un po' chi si oppone a questo fenomeno è un po' visto come un retrogrado, no? Uno che non è liberato, no? È un po' degno di scomparire dalla storia perché si trova sul lato sbagliato. In realtà abbiamo osservato alcuni fenomeni in questi anni che destano una preoccupazione significativa. Poco più di un anno fa, per esempio, si è scoperta una chat dell'orrore in cui 20 ragazzini, di cui 7 di 13 anni e il più grande di 17, erano soliti scambiarsi dei contenuti a carattere pedopornografico. Per esempio con anche dei file che si chiamano gore, no? Che sono l'ultima frontiera della crudeltà, con suicidi, eccetera. No? E poco dopo la scoperta di una coppia di ragazzi di 17 anni che sono riusciti a accedere pagando in criptovalute a siti nascosti per assistere a violenze sessuali e torture praticate da adulti sui minori. Stiamo vedendo un abbassamento importante dell'età. Ma ancora di più è una ultimissima ricerca che è stata fatta da una organizzazione non profit finlandese, Protect Children, un grande sondaggio fatto sul dark web, in cui hanno risposto anonimamente circa 10.000 persone da un po' tutto il mondo, ed era una ricerca purtroppo su un argomento gravissimo, che è quello della pedopornografia. Per cui hanno scoperto che, secondo queste indagini, che il 70% degli intervistati, stiamo parlando di circa 10.000, abbiamo detto, ha visto per la prima volta materiale pedopornografico quando aveva meno di 18 anni. Cioè si sta abbassando, quindi l'età anche verso l'ambito pedopornografico, che ovviamente, come ben sappiamo, è una frontiera terribile, drammatica, tragica, perché coinvolge non solo chi guarda, ma coinvolge anche minori o bambini persino. Quindi stiamo parlando di un aspetto della rete che meriterebbe ancora più risorse, e sempre più risorse, perché per essere combattuta. Ecco, partiamo ancora da questa indagine, perché ha rivelato un dato estremamente interessante. Di per queste persone che avevano avuto accesso al materiale pedopornografico prima dei 18 anni, il 40% aveva meno di 13 anni, quando è stato esposto per la prima volta a immagini illegali di bambini. Per cui stiamo parlando di una situazione che evolve verso questa direzione, cioè siamo persino in presenza di minori non punibili e che hanno a che fare con un reato tra i peggiori che possono avvenire all'interno della rete. Quindi in questo senso, quando parliamo di esposizione alla pornografia in età precoce, non parliamo strettamente di una conseguenza diretta, per cui si passa dalla pornografia precoce alla pedopornografia in età sempre più bassa, ma stiamo dicendo che ci esponiamo a un rischio importante perché questo avvenga, perché avremo persone sempre più giovani alla ricerca di sempre più, anche per il fenomeno della suefazione, di cui non stiamo a parlare, ma che mi pare sia abbastanza evidente, chiaro, riguardi anche questo aspetto.
La prevenzione, prima di tutto, a questo punto, bisognerebbe un po' lavorare, come fai tu, sensibilizzare soprattutto chi deve controllare un pochino i propri figli e guardare un pochino che cosa hanno dentro il cellulare.
Certo, io credo che la questione deve coinvolgere non solo i genitori, perché oggettivamente i genitori non ce la fanno più ad avere un controllo totale su quello che i loro figli, anche molto piccoli, fanno nel momento in cui hanno in mano un cellulare. In realtà quello che stiamo cercando di promuovere è proprio questa consapevolezza sociale del fatto che sia dal punto di vista preventivo, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista legale, si renda l'accesso a uno strumento come lo smartphone a un'età consona. Perché qui abbiamo anche una serie di questioni che non possiamo trattare in questo momento, ma anche dal punto di vista normativo. Cioè un genitore che desidera mantenere suo figlio magari in una situazione, diciamo, pre-cellulare fino ai 12 anni, si trova in un contesto sociale, ma anche normativo, che non gli consente alcuna azione che possa andare in questa direzione, se non facendo quelli che sono dei patti di digitali che vengono man mano promossi, per cui tutto un contesto, una scuola, una realtà locale decide di fare un patto per cui tutti insieme si fa la stessa scelta, per esempio nel dare un cellulare a una certa età. Però questi sono fenomeni importanti, interessanti, ma che andrebbero, per così dire, presi come esempio per allargarli, anche perché oggi educare non è semplice e l'ambiente, quello digitale, non è certo di aiuto. Questo ormai l'abbiamo ben capito. Per cui, per evitare quello che abbiamo visto anche prima, con questi fenomeni anche di estrema devianza, è necessario partire presto, nel senso che bisogna prima di tutto far fare ai bambini, cosa che sempre meno riescono a fare.
Grazie Marco, buon lavoro, buon proseguimento del tuo lavoro impegnativo e importante.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori.